redigio.it e la storia continua. Le tattiche di assedio, armati di santa pazienza. Viterbesi tra due fuochi. Ponendo l'assedio a Viterbo nell'ottobre del 1243, Federico II intendeva liberare i suoi partigiani rinchiusi all'interno stesso della città, nel castello di San Lorenzo, e riconquistare un centro urbano il cui possesso era di grande importanza nel conflitto, che vedeva l'imperatore opposto al papato. Ma sarebbe certamente esagerato attribuire all'episodio un peso analogo a quello del mancato assedio di Brescia nel 1238 o di quello riuscito di Faenza nel 1241. L'assedio di Viterbo, illustrato da un disegno, è tuttavia interessante per le osservazioni che consente di fare su vari aspetti tecnici e psicologici di simili operazioni militari. Ci ricorda, per cominciare, che non tutte le città dell'epoca possedevano una cinta muraria completa. A Viterbo, solo un quartiere, nella punta sud-ovest della città, era totalmente circondato da mura o difeso da pareti ripide, ed era lì, per l'appunto, che si erano rifugiati 300 uomini del presidio imperiale di stanza a Viterbo, insieme con i ghibellini della città. Quando la popolazione si era ribellata contro l'imperatore. E gli assediati erano quindi presi tra due fuochi e dovevano proteggersi dai proiettili scagliati dalle torri di San Lorenzo, mentre si affrettavano a scavare profondi fossi e a erigere terrapieni e palizzate di legno nella speranza di contenere l'assalto delle truppe imperiali. D'altra parte, la decisione di porre l'assedio era stata presa dall'imperatore senza che le sue truppe fossero in possesso di tutto l'armamentario utile. Bisognava quindi costruire o riunire trabocchi, catapulte, torri, castelli e ponti in legno necessari per l'espugnazione di una città come Viterbo. Tutto ciò senza interrompere la gestione degli affari del regno, né privare l'imperatore e la sua corte delle loro lussuose abitudini di vita. Per loro vengono scavate nel tufo delle grotte, in modo da completare i vasti accampamenti di tela montati dai servitori saraceni. Sarà proprio l'incendio di queste tende, propagate da un vento violente, che aveva portato verso l'accampamento il fuoco, appiccato dai viterbesi alle torri degli assaltitori, a convincere l'imperatore a levare l'assedio. Oltre a una buona dose di fortuna, i viterbesi dovettero la loro salvezza all'azione di un legato pontificio presente in città, il cardinale Capocci, che ricorse a tutti i mezzi della propaganda, compresi i più rozzi, pur di galvanizzare il morale della popolazione contro l'imperatore, il quale, da parte sua, non era secondo a nessuno in materia di azione psicologica, e Federico II lo dimostrò nella circostanza convocando i capi dell'eresia patarina nella regione, perché rinfocolassero l'ardore dei loro seguaci verso Viterbo e facendo impiccare sotto le mura della città 12 cavalieri orvietani sospettati di voler aiutare i ribelli viterbesi. Scudi umani a Maiorca. Alla fine degli anni venti del XIII secolo, l'assedio di Maiorca, occupata dai saraceni da parte di Re Giacomo d'Aragona, fu teatro di un'innumerevole varietà di espedienti di difesa e di offesa messi in atto da entrambi i contendenti, così come ci vengono illustrati in una cronaca redatta da Bernardo Desclot, Infatti, dopo aver distrutto le armi di lancio saracene con le proprie, il sovrano aragonese dette inizio a un bombardamento di pietre, che in breve tempo avrebbe fatto crollare un settore delle mura. La risposta dei saraceni non si fece attendere. Nel corso della notte essi appesero le mura sottoposte al tiro aragonese tutti i cristiani che erano chiusi nelle carceri cittadine. Lo spettacolo offerto alla vista degli assedianti l'indomani era terribile, ma non fece sospendere i tiri. Gli scudi umani vennero assicurati dagli aragonesi che in caso di morte le loro anime sarebbero volate dal Signore, mentre il proseguimento dell'impresa avrebbe permesso una repentina sconfitta degli infedeli. Di fatto, vista l'inutilità del loro tentativo, i saraceni staccarono i loro prigionieri tutti incolmi dalle mura e l'assedio continuò con lo scavo di una mina da parte degli aragonesi, anche se i reiterati tentativi vennero vanificati dalla pioggia, che cadde ininterrottamente per 7 settimane. E la situazione andò facendosi difficile per i saraceni, che avevano tentato, senza successo, un'azione di disturbo nelle retrovie. Così il loro re propose una resa che prevedeva l'abbandono di Maiorca da parte di 80.000 persone, per ognuna delle quali sarebbe stata pagata una somma di denaro. Intanto un gruppo di minatori di Tarragona aveva provveduto a scavare un'altra mina sotto un tratto principale delle mura. L'incendio dei puntelli provocò il crollo che avrebbe permesso l'ingresso alle truppe in Maiorca, ma il sovrano impedì il proseguimento dell'azione proprio perché si sarebbe trattato di un tradimento. Seguirono altri tentativi con lo scavo di altre mine e con la costruzione dei castelli mobili di legno ove vennero appostati dei trabucchi, finché il 31 dicembre 1228, dopo aver preso parte alle sacre funzioni ed essersi scambiati il perdono reciproco, gli assedianti penetrarono la cinta e conquistarono Maiorca.